La decima non è un sentimento, la decima non è un periodo, la decima non è quando le cose vanno bene, la decima è un impegno, è un impegno. Deuteronomio 14:22 dice: ti impegnerai a dar la decima di tutto ciò che semini e che il campo produce ogni anno. È un impegno con Dio. Questo è molto importante. Quindi questo è un principio spirituale, è un impegno. L'impegno mica tu lo vedi, è una parola, però si manifesta poi con l'impegno, col marito, con la moglie, con i figli, con la chiesa, con tutto. È una parola, non è che è una cosa spirituale, non la puoi vedere, ma si vedono poi gli atti dell'impegno. La decima non è un sentimento, la decima non è un periodo, la decima non è quando le cose vanno bene, la decima è un impegno. Ebrei 7,8 manifesta come la decima è qualcosa di spirituale. Ebrei 7,8 dice: inoltre, quelli che qui ricevono le decime, chi sono? Sono uomini mortali. Tu li dai a un pastore, li dai a qualcuno la tua decima. Là, invece, le riceve colui di cui è testimoniato che vive Gesù. Quindi, quando tu dai la decima, c'è una parte materiale che la prende l'uomo, ma c'è una parte spirituale che va a Dio. Vedi? I soldi hanno una parte naturale e una parte spirituale. I soldi hanno, come si può dire, volgarmente hanno lo spirito. Come fa? Qui dice la Bibbia, inoltre, quelli che qui ricevono le decime, qui ci sono persone che ricevono le decime. E dice che sono uomini mortali. Là in cielo, invece, le riceve colui di cui è testimoniato che vive. Qualcuno mi ha insegnato una volta: ogni volta che tu dai la decima, stai dicendo: Gesù Cristo è il mio sacerdote per sempre, è la mia protezione per sempre. Quindi tutto il capitolo 7 del libro degli Ebrei si parla di Gesù che è il sommo sacerdote migliore di quello che abbiamo, è il supremo sommo sacerdote. Dice: qui sono uomini mortali, sono sacerdoti, sono uomini mortali, ma lì tu quando dai, tu stai dicendo: Gesù Cristo vive, Gesù Cristo è risorto, Gesù Cristo è il mio sacerdote, Gesù Cristo è il mio Signore, Gesù Cristo è il mio pastore. Quindi qui li ricevono uomini mortali, là li riceve colui che è testimoniato che vive. Chi è che lo testimonia? Noi lo testimoniamo. Con che cosa? Con la decima. Perché dai la decima tu? Perché testimonio che Gesù è il mio sacerdote. Nell'Antico Testamento si dava ai sacerdoti, nel Nuovo Testamento si dà al sacerdote Gesù, però il sacerdote Gesù li fa dare agli uomini. Qui la parte materiale resta all'uomo, la parte spirituale va a Dio. Quando mi si dicono che nel Nuovo Testamento non si parla di decima, beh, allora sono molto ignoranti perché la Bibbia, il libro degli Ebrei, è nel Nuovo Testamento e si parla di decime. Quindi i soldi hanno una parte naturale e una parte spirituale. Te lo dimostri in un'altra scrittura. Quest'altra scrittura vi faccio notare che i soldi hanno una parte naturale e una parte spirituale. Quando si parla di Cornelio, se vi ricordate, Atti 10:4 dice: ed egli guardando fisso, tutto spaventato perché Dio gli mandò un angelo, disse: che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite a Dio davanti a Dio come una ricordanza. Attenzione. Cioè Dio mandò un angelo nella casa di Cornelio per due motivi, perché pregava e perché dava. E qui dice: allora l'angelo gli disse: le tue preghiere, le tue elemosine sono salite a Dio. Come sono salite a Dio? Come una ricordanza. Cioè Dio si ricorda perché ha dato e ha pregato. Ma com'è salita a Dio questi soldi? Se l'ha dato nel tempio, se l'ha dato ai sacerdoti, se dava la decima. Ma com'è salita a Dio? Perché una parte resta agli uomini. Ecco l'inganno. Satana vi dirà: sì, ma tu perdi i soldi ogni volta che dai, perdi i soldi. Ecco il principio spirituale. Il principio spirituale è che una parte va all'uomo, ma c'è un principio spirituale. C'è un componente spirituale che va a Dio. Dio vede ogni cosa. E non mi interessa a me cosa ne farà il pastore con i soldi. Io so che una parte è rimasta a lui, la materiale. La parte spirituale è salita a Dio. E Dio manderà angeli nella nostra vita come l'ha mandato nella vita di Cornelio. E gli dice: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite a Dio come una ricordanza, e Dio gli manda un angelo nella sua vita. Bene, Guardate, 2 Corinzi 9-6, Galati 6-7, Galati 6-8, non è roba da ipergrazia, qui c'entra proprio l'obbedienza, altro che non c'è bisogno, è la grazia, tu non c'è bisogno che fa nulla, tanto Dio ti ama, lo stesso, beh, non sarà proprio così, perché la Bibbia dice in 2 Corinzi 9-6, or questo dico, chi semina scarsamente, metterà altresì scarsamente, chi semina generosamente, metterà altresì abbondantemente, Galati 6 semina quello raccoglierà, Galati 6-8 perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, ecco che cos'è il principio spirituale, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Vita eterna non è vita eterna nel cielo, vita eterna è vita eterna sulla terra e nel cielo, perché la vita inizia qui, la vita eterna inizia qui. Gesù disse: questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, Gesù Cristo che tu hai mandato. Questi versetti, vedete, il problema è che a volte ascoltiamo molte predicazioni sull'ipergrazia, noi non dobbiamo fare nessuna cosa e il diavolo comunque ci sta ingannando per distruggere la nostra vita. Quando invece ci sono degli atti, delle mosse, delle azioni che dobbiamo fare perché dimostra che la nostra fede è viva. Giacomo direbbe: come il corpo senza le spine è morto, così la fede senza le opere. Opere sono molto necessarie. È vero che noi siamo salvati per grazia mediante la fede, ma la grazia non c'entra nulla in questo caso, perché siamo salvati per grazia mediante la fede, e quindi siamo salvati per grazia senza opere, però è vero che le nostre opere dimostrano se la nostra fede è vera o è falsa. Bene, ci sono altre centinaia di scritture che potrei darvi, però non ho più purtroppo abbastanza tempo, però è una fa parte, noi abbiamo un argomento intitolato L'economia biblica, dove parliamo appunto di tutte queste cose. Però concludo dicendo di questo che il dare la decima, dare l'offerta, non ti garantisce solo la benedizione economica, ma a 360 gradi. Quindi se magari ancora non abbiamo visto benedizioni abbondanti a livello economico, la Bibbia ci insegna il principio della perseveranza. Nella vostra perseveranza, disse Gesù, voi guadagnerete le anime vostre, guadagnerete, sarete benedetti. Quindi, se io e mia moglie siamo arrivati a questo punto, è perché da 32 anni stiamo seminando. Da 32 anni, sapete che quando si semina si raccoglie. Dio stesso non distruggerà questo principio. Molti non sanno che quando Dio ha creato la terra, non è che l'ha fatta spuntare dal nulla, lui ha seminato. Lui si è sottomesso alla semina, al principio della semina e della raccolta. Se c'è una semina ci sarà raccolta, non ci sarà raccolta se non c'è semina. E Dio stesso si è sottomesso a questo principio. Non vedo perché noi non dobbiamo sottometterci a questo principio, a questa legge. Un principio, ripeto, non funziona. Ripeto questo perché è molto importante, potete scriverlo perché è importante. Una promessa non ti cambia la vita. Ma un principio sì. Perché? Perché un principio non entra in azione finché non agite su di esso. Quindi questo è molto importante. Dio stesso si è sottomesso al principio della semina e della raccolta. E ve lo dimostro subito. E con questo vi benedico, datemi un riscontro. Stavo dimenticando di darvi la scrittura di Genesi 26:12, dove Isacco seminò in quel paese a Gerar e in quell'anno raccolse il centuplo e l'Eterno lo benedisse perché si è sottomesso al principio della semina e della raccolta di Genesi 8:22. Anche questa bella scrittura di Matteo 13:24 ci dice come funziona il regno di Dio. E gli propose loro una parabola dicendo: il regno di Dio è simile a un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Quindi siamo nel regno di Dio e nei principi spirituali dove Dio ci benedirà quando noi seminiamo. Infatti il regno di Dio è simile a un uomo, cioè il regno di Dio funziona così. Ecco, questa è la scrittura conclusiva di Genesi 2:8, che anche Dio si sottomette al principio della semina e della raccolta. Ci fu l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad Oriente vi pose l'uomo che aveva formato. Quindi non è che fece tutto così all'improvviso, ma piantò, seminò, quindi si sottomise a quello che lui stesso aveva creato, il principio della semina e della raccolta. Non ci sarà semina senza raccolta. Un consiglio che io voglio dare, intanto dato un riscontro, poi riascoltate queste cose, leggete le scritture, perché la cosa bella che Dio mi ha insegnato è: tu dai scritture, e se vedete, ho dato delle scritture molto, molto importanti. Chissà che con queste cose, sorella, come l'altra volta, ne faccio un audio che può benedire altre persone, magari. E con il principio della semina e della raccolta. Gloria a Dio, una cosa importante della decima è che non può essere imposta, non può essere imposta. Una sola volta fu imposta nell'Antico Testamento quanto nella legge, ma la decima non è nata come imposizione. Infatti Abramo, nessuno glielo disse di dare la decima, l'ha dato perché Dio l'ha fatto prosperare. La stessa cosa Giacobbe, l'ha data perché lui l'ha voluta, la decima non può essere imposta, è un principio spirituale. Quindi, per quanto riguarda Cornelio, che dava le sue elemosine ai poveri, il mio aspetto era il dare, no? Io non, ti ripeto, non ho avuto tempo di approfondire perché ci vuole un sacco di tempo per sviluppare queste cose. Però, siccome quando un pagano, e Cornelio era un pagano, si convertiva all'ebraismo, all'essere giudeo, si sottometteva alla legge di Mosè. Allora, la legge di Mosè imponeva di dare la decima e le offerte. Quindi era uno che la Bibbia evidenzia in quel passo solo le offerte, però diciamo il soggetto è il dare, perché nella Bibbia ci sono tre tipi di donazione: donazione regolare, donazione spontanea, donazione sacrificale. La prima donazione regolare è appunto la decima, che si dà con regolarità. E Cornelio, avendo aderito alla legge di Mosè, che erano stretti stretti, cioè chi veramente accettava la legge di Mosè doveva praticare in tutto e per tutto, quindi lì la legge era l'imposizione, non era data dal cuore. Quindi faceva parte della donazione regolare. E quindi la donazione regolare, che è la decima, era prima della legge. Lo vediamo in Genesi 14, 20, Genesi 28, 22. Era un ordine di Dio, Levitico 27, verso 30, nella legge. Poi Gesù ordinò in Matteo 23, 23 di dare la decima. E poi ancora Gesù riceve le nostre decime tramite il suo corpo, la Chiesa. Ebrei 7, 8, quel versetto lì, e qui sono gli uomini immortali che la riceve colui che vive. Gesù riceve le nostre decime tramite il suo corpo, la Chiesa. Che poi, come diceva il fratello, come diceva tuo marito, se non c'è un riscontro a livello economico, sì, fatti loro. Noi abbiamo dato a Dio la parte spirituale, vi assicuro che è andata a Dio. Se poi vengono gestiti in un modo sbagliato, allora va bene. Poi la decima non si dà alla Chiesa. La decima si dà dove si viene nutriti. Infatti, un uomo di Dio, che io ho studiato con lui un corso incredibile e meraviglioso, che si chiama Principi Potenti di Crescita, lui mi ha insegnato che non si dà la decima nella chiesa, si dà dove si viene nutriti. È come andare in un ristorante. Tu mangi in quel ristorante, esci da quel ristorante e vai a pagare in un altro ristorante. Cioè, non ha senso. Quindi, il principio della decima viene dato, cioè da dove si cibe, non dalla chiesa. Chiaramente, se uno va nella chiesa e viene cibato, la dà alla chiesa, va benissimo così. Però, ci sono persone che danno la decima dove vengono nutriti. Quindi, ci sono tre tipi di donazione: donazione regolare, che era prima della legge, era un ordine di Dio, Gesù ordinò della decima, Gesù riceve la nostra decima attraverso il suo corpo. Poi ci sono le donazioni spontanee per i bisognosi, Luca 10, 30, 30 a 37, tipo il buon samaritano o tipo Cornelio che ha dato. Queste sono donazioni spontanee, o se uno vuole fare un'offerta a un ministro, a una chiesa, a una casa di riposo, eccetera, eccetera. 2 Corinzi 8, 7 parla di donazioni spontanee. Ma io non posso gestire la decima dando donazioni spontanee. C'è alcuni che fanno, prendono la decima e la dividono un po' qua e un po' là, dice, da questo, da quello. No, perché la decima è una cosa regolare per Dio, per l'opera di Dio, per i ministri di Dio, perché dice la Bibbia, l'opera è degna del suo salario, perché non vivono di stipendi di Stato, ma della Chiesa. Quindi la decima non va gestita. Quindi donazione regolare, donazione spontanea, ai poveri è una cosa spontanea, è una cosa oltre che si fa. cioè non li posso togliere a Dio, alla sua opera, per darla ai poveri. Gesù disse: i poveri li avete sempre in mezzo a voi. E poi ci sono le donazioni sacrificali, tipo la vedova in Luca 21 da 1 a 4, in Marco 12 dal verso 41 al verso 44, ci sono doni sacrificali. Che cos'è una donazione sacrificale? Quando io mi sacrifico per fare qualcosa, cioè non ce la faccio, però mi sacrifico lo stesso, faccio un sacrificio e lo do. E lì veramente poi il Signore ti benedice sempre per quello che fai. Però non mai mischiare le offerte per i poveri, le donazioni per i poveri con la decima, perché sono tre modi diversi di dare. Questo sì, in sé, questo è quello che si evince dalla Bibbia. Un abbraccio. Ok, allora provo a delineare, a spiegare che cos'è un principio, no? Allora, una promessa non ti cambia la vita. Un principio ti cambia la vita. Un principio non entra in azione, cioè non funziona, finché tu non agisci su di esso. Per esempio, una promessa non ti cambia la vita. Perché? Perché non ti cambia la vita una promessa? Perché ci sono le promesse che, se io, per esempio, una promessa biblica, se io non metto la fede, se io non ci credo abbastanza, una promessa può essere condizionata, ci sono delle condizioni. Un principio inizia a funzionare fin quando noi agiamo su di essa. Per cui dobbiamo capire noi la differenza quando Dio ci fa una promessa e quando è un'affermazione di un dato di fatto. Cioè Dio non ti dice: io ti prometto che ti faccio prosperare. Dio ti dice: io ho messo in moto un principio spirituale che, se mai tu agisci in quel principio, tu non vedrai nulla nella tua vita. Questo è un principio. Una promessa è: io ti prometto che io farò questo nella tua vita. Quindi Dio a suo tempo la sua promessa la farà. Capisci? Un principio è diverso. Un principio non funziona, un principio non si mette in moto fin quando tu non fai qualcosa. È il discorso dell'ipergrazia, hai perfettamente centrato tutto. Ora, c'è un'esagerazione nella grazia, è un'esagerazione in quelli che predicano la fede. Quelli che predicano la ipergrazia, allora non vedranno mai miracoli, perché pensano che Dio ha fatto tutto e loro non devono fare nulla. E non è vero, perché Giacomo dice: come il corpo senza respiro è morto, così la fede senza opere è morta, una fede morta. Quelli che predicano molto sulla fede senza la grazia saranno frustrati, saranno abbattuti, perché non credono nella grazia e nella misericordia di Dio che opera in un modo, come dire, sconvolgente nella nostra vita. A volte io non riesco con la mia fede, però resto in fede e la grazia di Dio si manifesta. Quindi c'è un'esagerazione tra grazia, e non vedranno mai miracoli perché pensano che hanno fatto tutto Dio e non deve fare nulla, quindi tutto mi cade in testa come delle ciliegie mature, ma non è così. Quelli che prendono troppo sulla fede dicono: tu devi dare, se no non vedi nulla, dare, se no non vedi... No, io devo dare perché è giusto dare, perché è un principio, perché metti in moto un principio non funziona semmai io lo metto in azione. È come una macchina. Tu hai la macchina, ma se la macchina lo giri con le chiavi non funzionerà. Allora, è un discorso abbastanza complesso questo del dare, no? Io lo prendo con le pinze, quindi ne parlo meno possibile, ma quando ne parlo ne voglio parlare abbondantemente possibile di scritture, perché lì c'è una confusione incredibile, c'è una confusione che... c'è la confusione dove si esagera, no? Nel senso che si deve dare come se Dio fosse una banca, nel senso molti la predicano in questa maniera, come se Dio fosse una banca: io do così io prospero. Allora, io do perché, quello che insegna la Bibbia, do perché la Bibbia me lo insegna, a parte la rivelazione, perché io penso come dice Isaia 1, verso 19, se non erro, ora ve lo do, dice: se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Cioè, è la nostra obbedienza che poi ci premia, ci benedice. Comunque sia, è vero il fatto che Dio ci benedice, questo senz'altro. Infatti la Bibbia dice che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Però è pur vero che ci sono delle leggi spirituali. Ci sono delle leggi spirituali che Dio ha messo in moto, e diciamo sono dei principi, sono delle leggi. Quindi io lo faccio perché è una legge. Una legge funziona. Ci sono persone che non hanno Cristo e sono dei grandi donatori e sono benedetti perché mettono in opera un principio che Dio ha creato. Questa è la prima scrittura che voglio darvi. Dio ha messo in moto questa legge spirituale, che Genesi 8:22, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inferno, giorno e notte, non ci saranno mai. Quindi, quando ci dicono che dare la decima è per risolvere i nostri problemi economici, beh, questa non è una grande verità. Nel senso che la benedizione di Dio non consiste solo in soldi, ma in forza, in salute, in miracoli, in strategie nella famiglia, pace nella famiglia, serenità nella famiglia. Noi magari a volte puntiamo solo a livello economico, ma la benedizione di Dio è a 360 gradi. Infatti la terza epistola di Giovanni dice: io desidero che tu prosperi in ogni cosa, come prospera l'anima tua. Quindi la prosperità non è a livello solo economico, ma nello spirito, nell'anima, nel corpo, nell'emozione, nei sentimenti, nella famiglia, eccetera. Quindi quando noi diamo, la prosperità che viene a 360 gradi. Magari noi talvolta ci fissiamo perché abbiamo dei bisogni sul lato economico, però in realtà la benedizione arriva a 360 gradi, arriva nell'anima, arriva nel corpo, arriva nella famiglia, con guarigione, con segni, con opere potenti, perché stiamo mettendo in pratica un principio, cioè la semina e la raccolta. La mia benedizione viene da Dio. Dio usa persone dalla Germania, ma ti assicuro che Dio ha usato persone della mia chiesa che mi hanno benedetto. E non erano persone ricche, ma persone disponibili. Perché Dio non usa le persone abili o capaci, ma quelle disponibili. Per cui io non mi sono trasferito in Germania, ma nel regno di Dio. Quindi vivendo nel regno in Sicilia, tutto quello che funziona nel regno funziona dovunque noi siamo. La Bibbia dice che tutti scappavano da una città chiamata Gerar e c'era Isacco. Isacco, anche lui se ne stava andando, cioè tutti emigravano. E Dio gli disse a Isacco: Isacco, resta a Gerar e semina lì. Cioè lui doveva seminare dove nessuno seminava, lui doveva restare fermo dove nessuno ci sperava. Era pazzi seminare in un posto dove nessuno ci seminava, ma scappavano via. Allora cosa hanno fatto? Isacco restò lì, dice che seminò in quel paese, cioè in quel paese dove c'era la crisi, e quell'anno Dio l'ha fatto prosperare, moltiplicare il doppio. Per cui non c'è un paese, non c'è una nazione dove possiamo essere benedetti, sono il regno di Dio. Noi abitiamo in Sion, questo è il regno della fede, la mia terra è una terra di fede. Quindi Dio mi può benedire dalla Germania come mi può benedire da altre parti. Una volta è successo pure a Verona. Ho mandato la nostra segretaria Jeanette, c'era un convegno a Verona, e all'improvviso si ferma una persona, ha avuto i miei dati, stacca un assegno e dice: voglio benedire il Radio Fede Italia, ha lasciato 1.000 euro di offerta per Radio Fede Italia, e dice il nome, no, non voglio che si sappia, non abbiamo mai saputo chi era questa persona. E siccome questa persona, sapevo, mi diceva la sorella Jeanette che frequentava una comunità di un pastore che conosco al nord Italia, io pensavo che era il pastore che me l'ha mandato. Allora io telefono a questo pastore e dico: pastore, grazie di quell'offerta per la radio che mi ha mandato. Cioè, io veramente non ho mandato nessuna offerta, ma so che un membro della tua chiesa ci è rimasto quasi male quel pastore. Per dire, quella persona non sappiamo mai chi è, ma intanto 1.000 euro sono arrivati in un tempo dove stavamo chiudendo la radio per mancanza di fondi. Per cui vedete, la Bibbia dice: Ho letto in questi giorni in Isaia 50, ora ve lo do. Quello che noi abbiamo sempre fatto è, come dice Isaia 26, 4, confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna, per sempre, cioè l'abbiamo fatto in ogni tempo. E la Bibbia, come dice in un salmo, io lo darò al Signore in ogni tempo, nel tempo della benedizione, nel tempo delle vacche magre, nel tempo delle vacche grasse, sempre ci siamo sottomessi al principio della decima e dell'offerta. Questo è un principio spirituale. Perché è spirituale? Perché non si vede, cioè tu stai obbedendo a qualcosa che non si vede, per questo si chiama principio spirituale. È un principio che tu non puoi spiegare, tu mica puoi spiegare la legge di gravità, sai che funziona, ma non sai come spiegarlo, non è che tu lo puoi spiegare. Quindi un principio della decima dell'offerta, io lo posso ubbidire, sottomettermi a questo, ma so che non lo posso dimostrare. L'unica dimostrazione è la mia fede. E io ti dico che nel tempo non abbiamo mai, mai, mai avuto più. Ci sono persone che hanno due o tre stipendi, arrivano sempre senza soldi. Noi ci arriviamo sempre, grazie a Dio, viviamo una buona vita, paghiamo i nostri debiti. Non, Dio non ci fa mancare mai nulla. E sempre noi insegniamo questi principi, prima ai nostri figli, ai nostri figli, perché la benedizione, ripeto, non è economica, è a 360 gradi, nello spirito, nell'anima, nel corpo, nelle emozioni, nella casa. A volte non vediamo tante benedizioni economiche, ma vediamo la pace, la serenità, la forza, vediamo i favori divini nella nostra casa, nella nostra famiglia. Cioè, questi sono doni invisibili, ci sono doni visibili, ma ci sono anche doni invisibili.